fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
Mamma mia ragazzi, antivigilia con un po' di traffico qui a Roma e in tutte le città. Comunque ci siamo arrivati sani e salvi, già è una buona notizia. Ma a proposito di sani e salvi, intanto saluto Federico Rossi che puntualmente 19:12 mangia, perché poi deve fare una cosa, quindi mangia. A proposito di infermeria o meno, situazione Bremer, io pensavo al contrario, che fosse più sicura lui il recupero, invece in dubbio sia lui che Thuram. Il brasiliano non si è ancora allenato, lavoro differenziato oggi, mentre Thuram, il centrocampista francese, si è allenato parzialmente con il gruppo, risultato che domani faranno il provino decisivo per capire se saranno disponibili o meno contro il Milan di Massimiliano Allegri e Adrien Rabiot. Oggi ho letto 3-4 giornali che ovviamente devono vendere, no? Quindi in prima pagina: avete paura, con la faccia di Allegri, tanti rimpianti, la Juventus che si vuole suicidare. E io puntualmente ho fatto un bel podcast al contrario: niente rimpianti, caro Tudor, pensa a vincere, forse potresti anche svoltare. Adesso ci sta prendendo gusto, perché lui, lo sapete che vive e lavora nel mondo del cinema, quindi credo e spero per lui che stia creando qualcosa di importante, magari ve ne parleremo più là. Stefano Discreti.
Buonasera a tutti, eccoci.
Caro Stefano Discreti, allora, di la verità, temi il Milan o no? Sincero, non fare adesso 0-0 che parti da Napoli per andare a Treviso. Temi il Milan o no?
Sì, in questo momento assolutamente sì. È chiaro, la Juventus sta dimostrando di essere in un momento un po' confusionario. E quindi 4 pareggi consecutivi, cioè l'ultima vittoria è quella ottenuta all'ultimo secondo con l'Inter, altrimenti probabilmente ci troveremmo qui a parlare 5 pareggi consecutivi. È chiaro che è una fase della Juventus un po' in cui veramente aspettiamo delle informazioni importanti, perché l'altra sera con il Villarreal potevamo anche vincerla per come si era messa nel secondo tempo, soprattutto con l'ingresso di Conceição. Il problema è come abbiamo giocato il primo tempo. Il primo tempo poteva, se non c'era Perin che teneva in piedi la baracca, non lo so come saremmo andati a riposo. Quindi non lo so, faccio fatica a vedere
il bicchiere mezzo pieno.
Faccio fatica, dai, a vedere proprio un'identità di questa squadra. Non vedo un'identità in questa Juve. A me sembra veramente la solita storia ogni partita, cioè quello che per me sembra all'inizio, poi per carità Tudor sicuramente ha giocato a pallone, allena da molto più tempo, però quello che io vedo dall'inizio è una formazione che non mi convince mai. Raramente mi ha convinto l'11 iniziale schierato da Tudor quest'anno, e poi i cambi che in corso di partita la cambiano, e quindi sempre un adattarsi, andare a mettere una toppa sugli errori iniziali, e la Juve la cambia al secondo tempo. Però non si può andare avanti così, e chiaramente è un problema, non troviamo continuità né i risultati né nella formazione schierata. Una volta gioca un attaccante, una volta gioca un altro, una volta Coppa Miners a centrocampo, una volta dietro, una volta Azic a centrocampo, una volta tra i trequartisti, Joao Mario a destra, a sinistra, cioè non lo so.
Adesso mi aspetto almeno 10 messaggi contro Stefano Discreti, già lo so ragazzi, però lui è fatto così, dice quello che pensa, giustamente. Purtroppo però devo ammettere che spesso ha ragione. Ora lui esagera, eccetera, però le parole d'ordine sono equilibrio, identità, ragione. La Juventus ancora non è connotata, e poi anche per impermeabilità della difesa, ma anche l'attacco. Io stamattina ho fatto un pezzetto, Stefano, proprio sui centravanti, il dilemma del centravanti. Io credo che adesso come adesso debba esserci un centravanti titolare. Sei d'accordo con me o no? Perché altrimenti cambi ogni volta, non si riesce a capire bene alla fine. Magari anche i calciatori stessi vanno in difficoltà. Quindi Igor, dacci qualche buona speranza che tu possa connotare la squadra tatticamente, a parte il 3-4-2-1, fare qualche cambio se necessario. Ora per esempio, Stefano, se dovesse mancare Bremer, presumo che Calulo scali ovviamente sulla linea dei difensori e McKennie a destra. Poi però la domanda è chi ci gioca al fianco di Locatelli, non voglio fare il nome, oppure se Thuram manca, ecco, se manca Thuram, se c'è Thuram ovviamente gioca Thuram, staremo a vedere. Però hai ragione su diverse cose, Stefano, va connotata questa squadra, non vogliamo essere, io non sono come alcuni, Tudor out, già Spalletti allertato eccetera, io non penso questo, però è chiaro che Tudor deve darci dei segnali importanti, ma anche la squadra ovviamente, però Tudor in primis, perché lui, Stefano, che poi no, per esempio sul centravanti, la domanda che gli hanno fatto nell'ultima conferenza stampa, lui ha detto no, ma sono utili tutti e tre, vedo io, decido rispetto all'avversario, al tipo di gara. Io te la dico tutta, Stefano, non perché tu sei qui, secondo me ora poi magari diventeranno, adesso come adesso, comunque sia, il miglior centravanti, forse l'unico nove vero, insisto, si chiama Dusan Vlahovic, piaccia o non piaccia, su questo con te sfondo una porta aperta, ma al di là di questo, contro il Milan sceglieresti lui? A prescindere dalle tue preferenze?
Assolutamente sì, assolutamente sì, perché poi passa questo messaggio di Vlahovic e gioca meglio quando entra il secondo tempo, con Sesau gioca meglio quando entra il secondo tempo, a me sembra che tutti...
Quindi il primo no...
No, tutti giochino meglio quando è il secondo tempo, perché la Juve fa sempre delle correzioni in corso di partita. Ma adesso a prescindere di giocare. Poi il calcio è fatto di episodi, per carità, perché se David invece della traversa fa il 3-1 là, probabilmente siamo qui a parlare di un'altra cosa.
Però con i sé non vai avanti.
Però
Stefano,
noi abbiamo visto un primo tempo inguardabile della Juventus contro il Villarreal, e poi soprattutto, lasciamelo dire, poi alla fine col senno di poi è facile dirlo, però la scelta di mettere Cabal su Pepe è sembrato proprio folle, dal mio punto di vista è sembrato proprio folle, perché un giocatore recuperato appena da poco e metterlo su quel treno, il giocatore più pericoloso del Villarreal, mi è sembrato proprio una forzatura. Poi magari non si sarebbe fatto male, o magari si sarebbe fatto male lo stesso, però mi è sembrato proprio una forzatura.
Ma secondo me, Stefano, più che una forzatura, magari la scelta ok ci sta, però quando ti accorgi che l'uomo più pericoloso, che Cabal non riesce a tenerlo perché era l'uomo più pericoloso, lì devi fare la lettura, cioè lo stiamo vedendo tutti che era l'unico, forse se non il più pericoloso, sicuramente cambia qualcosa. È vero che non è a tanti lì dietro, non lo so, però qualcosa doveva fare. Poi tra l'altro si è fatto anche male e mi dispiace, però insomma arriva un Milan in buona salute, su questo non c'è dubbio, bello più riposato di noi secondo me, ma non secondo me, è chiaro, perché non hanno le coppe, quindi staremo a vedere. Tra l'altro loro hanno dei problemi in difesa, Tomori probabilmente non giocherà e al suo posto si dovrebbe giocare l'ex De Winter, lì davanti invece con Pulisic, Jimenez probabilmente, Leao in corso d'opera perché non è al top, caro Stefano. Ti faccio una domanda a doppia mandata, diciamo così. Se tu fossi Tudor, no? Cosa temeresti di più del Milan? Oppure poi tu, da giornalista / tifoso, temi più la Juventus? Cioè temi più qualcosa del Milan o invece questa incertezza della Juventus?
Allora, se fossi Tudor punterei forte sulla debolezza del Milan, che è sicuramente la fase difensiva. Avranno, tra l'altro,
che è paradossale perché c'è Allegri, però
sì, lo so, però non hanno, sì, so, cioè, certo, hanno dei giocatori, tra l'altro Tomori era in dubbio, non so se poi alla fine
probabilmente è out,
hanno squalificato e Stupinan, e forse è pure un bene per loro, per come l'ho visto nelle prime partite. Alla fine avranno quindi a destra Salemakers, che comunque gioca bene, però è un giocatore che è molto più bravo in fase di spinta che in fase difensiva. In difesa, quindi, se dovesse mancare Tomori, quindi giocherà De Winter. Quindi De Winter, Gabbia, Pavlovic, non è che mi sembrano questi. A sinistra probabilmente, se non ci sarà, non essendoci che Stupinian squalificato, giocherà Bartesaghi. Ragazzi miei, io vi dico, cioè ve la leggo così, da destra a sinistra, Salemakers, De Winter, Gabbia, Pavlovic, Bartesaghi. Se dobbiamo avere paura di questa difesa del Milan, quindi che cosa ti dico? Andrei a puntare forte su questa debolezza del Milan, quindi andrei a rafforzare la mia fase offensiva. E soprattutto la seconda cosa, e lì dove temo il Milan più, ancora più a Juventus, cercherei una soluzione immediata, da subito, dal primo tempo, allo strapotere del centrocampo del Milan, perché se c'è una fase in cui il Milan è forte è sicuramente il centrocampo, perché hanno Fofana, Modric, Rabiot e Pulisic, che comunque ruota,
vabbè, gioca
che sta tra il centrocampo e diciamo, rincula tra l'attacco e il centrocampo. Davanti hanno Jimenez che non sta facendo benissimo, quindi più o meno potrebbe essere anche quello un problema, no? Nel senso, con Leao fuori, del Milan temo proprio il centrocampo. Quindi tu devi fare una partita, e qui chiedo a Tudor, cioè chiaramente non è nemmeno io, non è che glielo devo dire io, ma lui lo saprà sicuramente, di impostare la partita della Juve per mettere in difficoltà la difesa del Milan, che è il reparto sicuramente più debole, cercando di non andare sotto a centrocampo. Qui deve trovare le contromosse di Tudor.
Bravo, però Stefano, io ti ribalto la cosa e ti dico che poi allo stesso tempo devi stare attento all'attacco, perché Pulisic sta in forma strepitosa, Jimenez magari un po' meno, e poi, come dici tu, il centrocampo, l'hai detto bene. Lo sai che le partite si decidono a centrocampo?
No.
E adesso, loro come adesso, Fofana, quello nostro purtroppo.
Io l'ho visto col Napoli, Fofana, Rabiot e soprattutto Modric sono in una condizione pazzesca. In più hanno pronti a subentrare Loftus-Cheek, quindi hanno Ricci. Comunque al centrocampo il Milan è messo veramente bene, secondo me. Noi dobbiamo andare a colpire sulla difesa del Milan. Te l'ho letta da destra a sinistra, cioè veramente. Io non credo che nessuno di questi giocherebbe nella Juventus, cioè Salemakers, Bartesaghi, De Winter, Gabbia e Pavlovic.
Oddio, in questa Juventus
forse
non lo so.
Salemakers in questa Juve a destra forse giocherebbe.
Forse, non lo so. Guarda, Vincenzo d'Acqua Sparta, intanto in generale vi dico per tutti, ragazzi, se non vengono letti alcune volte messaggi o non vengono mandati gli audio, non è per cattiveria, ok? Perché comunque ne abbiamo fortunatamente tanti e spesso non si fa in tempo, non è che noi possiamo stare zitti e mandare sempre messaggi, quindi magari alcune volte non si fa in tempo. Comunque Vincenzo scrive: vorrei fare una domanda a voi. Tudor aveva chiesto 3 rinforzi di livello per essere competitivi. Mi sapete indicare i 3 giocatori che ci hanno permesso o ci permetterebbero di fare il salto di qualità rispetto a quelli che abbiamo preso? Stefano.
Il problema è, Tudor è un allenatore con il carisma e il piglio di dire voglio questi 3 giocatori, altrimenti...
Sì, però lui ti dice rispetto al mercato che abbiamo fatto, sono stati presi o no questi 3 calciatori affinché la Juventus possa fare il salto di qualità?
La Juve ha comprato 4 panchinari, poi giriamola come vi pare, nel senso la rotazione, rotazione, quelle
te. Perché 4 panchinari?
Perché l'attaccante titolare, se sta bene, se non ha problemi di natura contrattuale, è Dusan Vlahovic tutta la vita.
Che però li ha?
Quindi, no, io ti sto
dicendo. Cioè, no, li ha, sappiamo che va via.
Lo sappiamo, quindi lo sa. Per me, con Seisao sta ancora avanti a Zegrova, poi magari Zegrova dimostrerà tutto qua, però oggi è... E João Mario purtroppo mi piace nella fase offensiva. E Openda non si sa proprio.
David?
Cioè, David è l'alternativa, cioè il panchinario, è la riserva.
Ah, tu dici che...
David è la riserva di Vlahovic, naturale. Poi se per problemi contrattuali gli preferisci David a Vlahovic, ma se noi mettiamo a paragone David e Vlahovic, è migliore Vlahovic. Se Yıldız, cioè se Openda lo consideriamo come alternativa a Vlahovic o a Yıldız, per me Openda sta in panchina, pure Openda. Zegrova in questo momento per me sta dietro a Conceição. João Mario ancora no, ha dimostrato che non può fare l'esterno a tutta fascia, perché comunque ha grandi lacune quando
però
difende.
Però lo sta utilizzando anche poco, Stefano.
Lo sta utilizzando anche poco, quindi cioè, però proprio per quello. Quindi in questo momento la Juventus ha investito abbastanza nel mercato, diciamo, estivo, ma praticamente nessuno di questi è titolare al punto di dire questo è titolare inamovibile, ha tolto il posto a chi? Quale? No.
Allora, Stefano, dicevo prima di questi titoloni, no? Perché è chiaro che giornalisticamente, anche come suggestione, mettere in prima pagina il faccione di Allegri e anche di Rabiot, scrivendo i rimpianti, hai paura, eccetera, si vende, si fanno ascolti,
vabbè, certo,
eccetera, cioè, questo lo sappiamo e noi lo diciamo. Però onestamente, tu, Stefano Discreti, hai, non so in quale percentuale di rimpianto rispetto a Allegri e a Rabiot, che tu lo sai che la scorsa estate tentarono, ma la madre voleva tanti soldi. Nell'ultimo mercato si era parlato di questa ipotesi, poi alla fine Adrien Rabiot è tornato dal suo mentore, perché con Allegri ha fatto le migliori stagioni. Hai qualche rimpianto o no rispetto a queste due persone? Allenatore barra...
Da un punto di vista tecnico, io rimpiango totalmente Adrien Rabiot, nel senso Rabiot in questa Juventus sarebbe titolare inamovibile al centrocampo, sarebbe probabilmente il centrocampista più forte della Juve. Però da un punto di vista umano ti dico che la Juve comunque non è che l'ha lasciata andare Rabiot dicendogli vabbè quella è la porta, vattene. cioè la Juve l'offerta gliel'ha fatta, è lui che con la madre ha
più
tentennato
la madre.
Per tanto tempo tutto quanto, alla fine sì. loro gliel'hanno fatta l'offerta, cioè lui non l'ha accettata, a un certo punto non è che possiamo nemmeno stare lì a pregare, cioè,
certo,
tutto quanto.
No, sono
quindi
d'accordo.
Da un punto di vista tecnico io ho rimpianto, perché è sicuramente il più forte del centrocampo che avrebbe la Juventus con Rabiot. Al Milan non è il più forte solo perché c'è sua maestà Modric,
esatto,
altrimenti con la partita col Napoli,
per Mortando hanno caratteristiche diverse, però tu dici in assoluto,
però dico nella partita col Napoli lui, Modric, Rabiot e Fofana hanno fatto una partita pazzesca, e c'è cioè, quindi
purtroppo,
Allegri
sì.
Che ti devo dire, l'Allegri bis a me non mi ha mai convinto, perché mi è sembrato sempre troppo pavido l'allenatore Allegri, premesso che comunque sì, ha tenuto in piedi la squadra nel secondo anno in maniera clamorosa nella seconda parte di stagione con un altro allenatore,
assumendo anche compiti di parafulmine, questo con possiamo dire.
Con un altro allenatore probabilmente finirà in zona di retrocessione, quindi te lo dico proprio. E nel terzo anno ha fatto lottare la Juve per lo scudetto come non capitava dai tempi di Sarri, fino a quella partita maledetta in casa con l'Empoli, con l'espulsione Milik e tutto quanto, e fino a che non è stato chiuso il mercato e giunto lì, non so se per ripicca o perché ormai l'aveva scaricato, gli fece quel mercato contro, nel senso non prendendogli quelli che aveva chiesto lui e tutto il resto. Quindi che ti devo dire, l'Allegri bis non è che mi ha entusiasmato, però posso dirti una cosa, rispetto a Motta e a Tudor anche l'Allegri bis era un'altra cosa, cioè l'Allegri bis era un'altra cosa. Allegri è un altro tipo di allenatore, è comunque sì, si può piacere, non può piacere come gioco tutto, ma come tiene lui lo spogliatoio, la squadra e tutto il resto, è comunque uno dei più grandi allenatori italiani e forse anche degli ultimi 20-30 anni, dai, su ragazzi,
allora,
cioè, è inutile girarci intorno.
E allora ragazzi ve la giro 3,
4... In questo momento poi chiudo la chiosa, e l'ho detto l'altro giorno e lo ribadisco, in questo momento i primi tre in classifica della Serie A sono Allegri, Conte e Gasperini, per me rispecchiano il valore degli allenatori
italiani
in questo momento,
che stanno ovviamente in
sì,
in
sì,
Italia,
sì,
certo.
Poi per carità, poi
allora vi giro la domanda a voi. Stefano ovviamente ha dato la sua, ha detto la sua. 340 54 25 324, se cioè voi rimpiangete un po' Allegri, io lo so che tanto c'è una parte di Allegri out che quindi dirà no sicuramente, e anche Rabiot, cioè dei due chi rimpiangete? Nessuno, tutte e due, uno dei due non lo so. E se foste domenica allo Stadium, fischiereste o applaudereste sia Allegri che Rabiot? Fatecelo sapere, dai, perché io credo questo. Guarda Stefano, mi risulta ora, così ho sentito un ragazzo della che la curva, se non tutta però la maggior parte, dovrebbe ti ricordi che hanno fatto anche degli striscioni pro Allegri,
sì,
quindi,
sì, sì.
Però c'è sempre una parte di Allegri out che non che odiano, sportivamente parlando, ci mancherebbe altro. Allegri sul Rabiot qualche dubbio io ce l'ho, che possano applaudirlo, fischiarlo, però sul fatto che attualmente sarebbe probabilmente miglior, cioè Rabiot non è uno scarso. Ora un amico qualche giorno fa mi ha detto però con noi è sbocciato, è esploso, è decollato soltanto l'ultimo anno eccetera, però secondo me ci poteva stare in questo centrocampo. Però poi hai ragione anche tu, non è che la Juventus gli ha fatto un'offerta,
no, gliel'ha fatta l'offerta,
la madre,
cioè,
ha detto di no, lui sarebbe anche rimasto.
È un grande rimpianto, come potrebbe essere un grande rimpianto Dusan Vlahovic, però ti ripeto, allora il discorso è questo: se viene fatta un'offerta adesso a Vlahovic, che adesso lui guadagna 8 milioni di euro l'anno, più ha avuto il super bonus per la permanenza a Juve 4 milioni, quindi è arrivato a 12. Se tu adesso gli proponi a Vlahovic per rimanere nei prossimi anni alla Juve 7 milioni, 6 milioni, 5 milioni, vuol dire che gli stai a fare un'offerta quasi a offenderlo, no? Nel senso, se tu gli dici facciamo un quinquennale a 7 milioni magari, allora ti dico, cioè ti dico guarda, non riesco a darti proprio gli 8 ma te ne do 7, allora magari ci potrebbe stare. Cioè se la Juve gli fa comunque un'offerta che è valutabile e lui non accetta, ragazzi,
credo che vada via.
No, io dico non ho rimpianti dopo per Vlahovic. Se comunque la Juve gli fa un'offerta e lui dice no, io voglio andare a guadagnare 15, che te posso fare? Non è che te posso stare a pregare. Io questo
non c'è dubbio. Guarda, facciamo così Stefano, diamo la linea a Federico Rossi, la prima mezz'ora è andata via velocemente, tra poco speriamo di averlo, perché mi ha promesso che sarebbe intervenuto però 5 minuti, non di più, caro Stefano Dischetti. Non gli fare domande del 50, del 45, della seconda guerra mondiale,
gli chiederò del film di Pelé,
le cose di adesso, speriamo, vediamo, ci proviamo. José Altafini,
fuori di Juve.
Allora, un piccolo aggiornamento da Sky Sport sulle condizioni, anzi sulla possibilità che Bremer possa esserci o meno. Aghemo, inviato come sapete sulla uno degli inviati sulla Juventus, ha dato alcuni aggiornamenti sulle condizioni di Gleison Bremer. Per il momento l'ottimismo che trapela su un suo recupero sembra essersi congelato, vedete? Ecco quanto sintetizzato da tutto Juve. Bremer ancora a parte, se nei giorni scorsi c'era un cauto ottimismo, oggi si è un po' raffreddato da questo punto di vista. Quindi le opzioni sono la conferma di Gatti oppure c'è anche Rugani, quindi le scelte non mancano per Igor Tudor. Vedremo, c'è ancora l'allenamento di domani per vedere se il brasiliano potrà essere convocato o meno e soprattutto giocare dall'inizio. Ma ad oggi, ripetiamo, la situazione diciamo è congelata, non c'è proprio questo ottimismo che si credeva potesse esserci, e quindi a questo punto Stefano, penso che se dovesse dare forfè, presumo Kalulu con a destra dei quattro di centrocampo tra virgolette McKennie, presumo, no?
McKennie per forza, oppure
non credo Koopman al centro al fianco, no, di e
oppure, oppure mi sembrerebbe strano João Mario rischiato contro il Milan, premesso che comunque João Mario su contro Bartesaghi ci potrebbe stare anche. C'è il problema della Juve, secondo me, nel caso di è su Saelemaekers contenere su quella fascia, quindi sarebbe bene Cambiaso.
Quindi, a destra?
No, Saelemaekers gioca a destra, quindi da noi Cambiaso a sinistra, quindi non
alternare. Sì, ok. Allora sono molto contento di averlo con noi, ve l'ho anticipato, José Altafini, che è peraltro un doppio ex. Ciao José.
Ciao, come state?
Tutto bene,
ciao,
tu?
José.
Come stai?
Ciao, chi è che mi saluta?
Stefano Discredi, ciao José.
Ah, ok, va bene.
Allora, José, tu sei un grande doppio ex rispetto a Juventus e Milan. In questo momento che gara ti aspetti? Chi è favorito? Come la vedi questa partita?
Devo dire, ormai nel calcio attuale i favoriti non esistono più, perché una Cremonese che va a Milano e batte il Milan, ci sono altri risultati anche un po' straordinari. Diciamo che le partite sono, si partono dalla 0-0 e tutti e due hanno possibilità di fare il risultato.
Ti aspettavi che Allegri cambiasse in così breve tempo il Milan e che la Juventus avesse un po' gli stessi problemi avuti nella fase iniziale come con Thiago Motta, anche con Tudor, José?
Bon, per quanto riguarda il Milan aveva alcuni giocatori che è stato acquistato l'anno scorso che non hanno reso niente, capito? E di conseguenza il Milan ha avuto dei problemi. È arrivato Allegri, ha cambiato due o tre giocatori e lui naturalmente ha aggiustato la difesa, che la difesa era il punto più debole della squadra, perché tutte le volte che il Milan veniva attaccato creava l'occasione da gol e prendeva gol. E Hernandez era bravissimo, ma non marcava nessuno. E con questo cambiamento, qui piccoli cambiamenti, è migliorato molto, però non è ancora al 100%. Il Milan ha perso la grande occasione di acquistare Alou lì del Napoli, perché lui non ha voluto andare al Milan. Sarebbe stato per il Milan un grande acquisto.
E di Tudor, come diceva Stefano, queste difficoltà.
Tudor è una persona seria, sta facendo il suo meglio. Naturalmente ci sono giocatori che devono rendere, non è colpa sua.
A proposito di giocatori, sai che c'è Vlahovic che a giugno dovrebbe, gli scade il contratto e dovrebbe andare via, però giustamente è stato utilizzato quest'anno, però finora ha segnato soltanto da subentrante, cioè partendo dalla panchina, non dall'inizio. Se dipendesse da te, visto che sei stato un grandissimo attaccante, lo schiereresti in titolare Vlahovic?
Allora io dico una cosa: quando un giocatore entra in squadra, esce, secondo me non avrà mai possibilità di rendere bene. Secondo me un giocatore deve avere al minimo 4-5, anche 5 partite di fila giocando bene o giocando male, perché il giocatore si acquista la forma giocando.
José, quando senti ancora oggi dire questo giocatore viene rende ancora alla grande, tipo Pedro nella Lazio, ma lo stesso è come, diciamo, utilizzato alla Altafini, no? Che effetto ti fa quando ancora ti citano come esempio? Per
mi fa rabbia, perché mi vengo ricordato per l'entrata dalla panchina. Con tutto quello che ho fatto nella mia carriera, vero, non mi piace essere ricordato solo per quello, capito?
L'ultima, José, ti saluto.
Che volevo chiudere. Mamma mia. Queste telecronache di oggi, tu sei stato l'inventore della seconda voce, e le tue telecronache erano uniche, perché poi rendevi allegria nelle case. Ti piacciono le seconde voci nelle telecronache di oggi?
No, purtroppo no. Alcuni commentatori sono bravi, ma la maggior parte di quelli che fanno seconda voce, sono pochi quelli che sono bravi, e seconda voce vogono fare le stelle, fare i protagonisti, vogliono fare allenatori dal microfono, che non sono capaci.
L'ultimissima, stavo dicendo, società Juventus ha preso Comolli come direttore generale, forse diventerà amministratore delegato, manca un direttore sportivo e Chiellini comunque in società. Ti aspetti, secondo te dovrebbe entrare fare l'ingresso un altro ex calciatore, un altro elemento? Come vedi la società, la Juventus?
Ah, non lo so, guarda, perché io non ho fatto allenatore nella mia vita, ho rifiutato di farlo, e penso che io il lavoro che potevo fare io, per esempio, era essere un grande consulente, perché il calcio, che uno che ha giocato da bambino ha un'esperienza che gli altri che arrivano dalle aziende non sono capaci di farlo.
Secondo te, Secca, sì o no, la Juventus può lottare per lo scudetto?
Ma in questo momento qui possono lottare tutti, perché sono molti risultati strani, naturalmente, che uno non aspetta. Ho già detto prima, Milan, Cremonese, poi ci sono l'Inter che perde con l'Udinese, a parte che giocano troppe partite, allora naturalmente non sono fresche come una volta. Ma bon.
Grazie mille,
José, grazie per tutto,
grazie,
quello che ci ha regalato,
per tutte le emozioni. Beh, te l'ho detto, Stefano.
No, siamo rimasti nei 5 minuti, 7:40, 5 minuti preciso.
Però,
ma io lo conosco.
Se ti dico, come lo conosco, sai che mi ha detto? Sì, 5 minuti riattacco. Cosa ha fatto? Ha riattaccato. José, così. Vuoi sapere quanti anni ha?
Lo so, infatti. L'ho sentito pure nella voce. Io penso che collaboravo con lui ai tempi che c'era una trasmissione al nord, che si chiamava Serata Juve, che la conduceva Giancarlo Tenivella, e noi ci collegavamo in radio tutti i venerdì con loro, ed era divertentissimo. Ma la cosa che mi ha sempre colpito di Altafini è che veramente lui è stato, diciamo, l'inventore, veramente, insieme a Luigi Colombo,
sì, me lo ricordo,
della telecronaca 2 ai tempi di Telemonte Carlo, no? Quindi, ma la cosa che mi ha sempre colpito è che lui ci metteva poesia, allegria nella telecronaca, veramente, come diceva, mai faceva il tecnico, questo allenatore dovrebbe fare, lui ti diceva, che giocata che ha fatto questo gioco, pagina 27 del libro del calcio, cioè lui giocava questa cosa, su rendere allegria, quello manca, secondo me, qualcuno che ci faccia ridere nelle telecamere. Ormai sono diventati veramente, come dice lui, tutti che ci vogliono insegnare,
vogliono fare
che...
protagonisti, ha ragione José, tra l'altro ha ragione anche quando viene ricordato quasi esclusivamente per l'ultimo quarto d'ora. Lui era un grande attaccante. Allora, un amico ci scrive: domani perdiamo 2-1, purtroppo questa squadra ha bisogno di perdere per poi ripartire alla grande fino alla fine. Matteo da Roma, un saluto a tutti voi, siete bravissimi. Grazie Matteo. Però primo, domani se perdiamo, non so a chi ti riferisca, perché la Juventus gioca domenica, quindi può darsi che non perda la Juventus, sicuramente no, scherzo. E poi non sono d'accordo sul fatto che la Juventus debba perdere per essere scossa. La Juventus già adesso ha bisogno di una scossa,
a meno che non intenda dire che poi ripartirà grande con un altro allenatore dopo la sosta.
No,
dimmi, uno schiaffo prima della sosta, quindi non lo, guarda, tocco ferro, tutto quello che te pare, ma uno schiaffo prima della sosta, lo sai che vuol dire? Sì.
Allora, Discreti, potremmo fare il titolo così, tanto lui credo che vada via alle 20:30, Discreti, due punti, speriamo di perdere in modo tale che venga esonerato Tudor, questo è il tuo pensiero?
No, assolutamente, però il nostro radioascoltatore ha detto ci vuole una scossa, ma se Tudor dovesse perdere la gara prima della sosta, che poi con le nazionali, quindi vuol dire 15 giorni di critiche, altro che scossa! Altro che scossa, quindi no, per carità, l'unico risultato che non deve uscire da Juve Milan è la sconfitta. Alla peggio, un altro pareggio.
Un altro, facciamo 5.
E diranno il nuovo Motta, il nuovo Mister X, ok. Però perdere proprio no, perdere prima della sosta per me è sempre deleterio, a prescindere dalla posizione che si è in classifica.
Allora, abbiamo detto dell'ottimismo che è diminuito, io l'ho letta anche un po' verso Bremer, invece sempre Sky ha scritto che c'è più possibilità che Thuram venga convocato. Ora, per convocato sì, quindi disponibile, bisognerà capire quali siano le reali condizioni del centrocampista francese, che peraltro negli ultimi tempi era palesemente affaticato, e se quindi, nel caso in cui venisse convocato, Tudor lo lascerà in panchina o lo schiererà titolare. Possiamo dire, Stefano, che qualsiasi formazione, purché senza cattiveria ovviamente, non ci sia Coppa Meners, no? Possiamo...
Non lo so, non so che dirti, nel senso, a me dispiace poi anche alla fine buttare la croce su questo giocatore.
No, ma non per questo quello. Giocatore.
Io continuo a dire, ti dico una cosa, nessuna formazione che preveda Coppa Miners in un centrocampo a due, io te la metto anche così. Cioè, secondo me a un certo punto, oltre che a provare un ragazzo, di recuperare un calciatore, bisogna anche avere la consapevolezza di essere convinti che questo giocatore in un centrocampo a due non può proprio giocare. Se lo schieri da trequartista, ti privi di una soluzione importante, che sia con Cesao, Zegrova, Openda, quello e te, con tutti quelli che hai preso davanti, metti nella linea dei tre quarti con Coppa Miners. No, Coppa Miners è stata sulla linea dei centrocampisti, però non in un centrocampo a due. Io ripeto quello che ho detto poi alla fine, ammazza Discreti, sembra che gli sta a guffare. Io ripeto quello che dicevo l'anno scorso a Motta. Questa Juve non è progettata per questo modulo che sta applicando adesso Tudor. Quindi o Tudor ha il coraggio di cambiare, o sarà la Juve a cambiare lui. È questa la realtà.
Allora, questa è la frase di Discreti, ormai sta diventando una sorta di refrain, quella di Stefano. Ieri, Stefano, siccome parlavamo di attacco prima, no? Che secondo te il titolare dovrebbe essere Vlahovic, anche a mio avviso, però la Juventus ha preso David e poi ha preso anche Openda. Ieri giustamente ho avuto ospite Riccardo, no, il giovedì, Gambelli, e mi ha detto che poi un po' ha ripreso anche un pezzo che ho fatto io. Come domanda però, la domanda è, Openda e David sono da Juve o no? Perché qui bisogna cominciare a...
Allora, 5 partite, 6 partite, non si può giudicare una persona, perché altrimenti no, veramente c'è... Cioè, poi soprattutto
e quindi nemmeno Tudor, Stefano, se devo scusami.
Se devo essere sincero, Openda ha giocato anche meno, cioè mentre i David già ne ha giocato tutto quanto. Io posso dirti una cosa, a questa risposta ti posso dire una cosa. Openda e David sono più forti di Colomani? No. Su questo ti dico secco. Cioè la Juve, se avesse confermato Colomani e non avesse preso David e Openda, per me stava meglio. Stava meglio poi alla fine, però purtroppo alla fine il mercato è andato in questo
senso. Sono scelte di mercato, certo. Il rammarico vero, secondo me, è non aver preso un centrocampista, su questo siamo d'accordo. Allora, Luca da Genova, che non scriveva da tantissimo tempo, bentornato Luca, perché non ti leggo da tantissimo. Io, da incompetente, proporrei una rivoluzione all-in di allegriana memoria 2017. 22 gennaio, il mio compleanno, Lazio-Juventus, fece quel cambio lì passando al 4-2-3-1, me lo ricordo. Tutta la qualità dentro a centrocampo con Loca e Thuram che fanno legna, Zegrova che inventa con Cesare del Diz dietro a David e Vlahovic. Oh, Vlahovic. Allegri disse alle 5 stelle, volete giocare tutti? Vi accontento, ma parola d'ordine, sacrificio e intensità. Allora, cosa ne pensate, Luca? Ti dico subito questo. Vuoi che ti ricordi quella formazione? I giocatori? Intanto, si rese disponibile, per esempio, Mandzukic a giocare come si, a sinistra della linea della tre quarti, che era composta da il miglior Dybala al centro e a destra Cuadrado, altro sacrificio, perché Cuadrado e Mandzukic erano determinanti. Davanti c'era un certo Higuain, oggi Facebook mi ha riproposto una foto con il Pipita sotto lì allo Stadio Olimpico, Stefano, no? Dove l'anno scorso assistemmo alla lite tra Allegri e Guido Vaciago, come ricorderai. Poi centrocampo, perché te lo ricordi, Luca, a due, Pjanic e il professor Khedira. Vuoi che ti ricordi la difesa? Capisci che erano altri calciatori. E soprattutto, ripeto, il doppio sacrificio di Mandzukic da una parte e di Cuadrado dall'altra. Stefano, io credo che non sia la Juventus nelle condizioni di far giocare tutti i giocatori che ha nominato il nostro amico. Sarebbe bello, ma sarebbe quasi...
Lui dice un 4-2-3-1, ma Stefano, ma... però in questo 4-2-3-1, ripeto, cioè dovrebbe, premesso che chiaramente mettere con Seisao e Zegrova sugli esterni, ad oggi ti dico che secondo me loro non possono fare Mandzukic e Cuadrado.
No, ad oggi non lo possono proprio fare, hanno altre caratteristiche.
Hanno altre caratteristiche. Cioè questa squadra, secondo me, io continuo a dire che sia, è una squadra che è più di un 4-3-3. Questa squadra, io ripeto, io ho dato anche un'estremizzazione nei giorni passati, ho detto questa squadra se la dai in mano a Zeman ne fa 5 gol a partita. Mia, oh. Però ti sto dicendo perché? Perché avrebbe proprio quelle caratteristiche che avevano quella squadra, nel senso, con un centrocampo, con una mente piazzata davanti alla difesa
che non abbiamo,
che copre comunque, lui aveva comunque Di Biagio barra comunque sia Di Matteo nella Lazio, e il nostro Locatelli poteva. Poi due giocatori che si inseriscono e che possono far bene, che sono Thuram e Kop Miners, o McKennie se Kop Miners non esce da questa cosa, e poi davanti un tridente, secondo me c'è Yıldız, Vlahović e uno tra Seisao e Zegrova. Per me questa squadra è proprio impostata per il 4-3-3. Poi lasciamo perdere Zeman, a Tudor non gli piace il tridente in linea, ok, 4-3-1-2, Yıldız dietro, e magari invece che con Seisao e Vlahović, David e Vlahović, c'è, cioè due punti, oppure vuole due trequartisti
in quel caso, con Seisao e Yıldız, con Seisao sicuramente, escludi Zegrova,
però ti sto dicendo, se ti piace il trequartista,
sì,
e
sì,
due
ho
punti.
Capito cosa vuoi
se
dire,
se invece ti piacciono i due trequartisti e una punta sola, allora ti ritieni Zegrova o con Seisao e Yıldız. Però questa squadra, io continuo a fare questa battaglia, poi magari verrò smentita, questa Juve non può passare questa stagione, no, in una stagione importante la Juve, non, secondo me, non può cambiare se non si passa alla difesa a 4 e il centrocampo a 3. 4-3 e poi davanti mettila
duro,
come te pare, perché altrimenti non abbiamo i giocatori per fare la difesa a 2 e il centrocampo a 2, scusa, e non abbiamo dei giocatori sulle fasce a tutta fascia per poter fare gli esterni a tutta fascia. Cioè abbiamo solamente Cambiaso, che a un certo punto Cambiaso, poi tra l'altro, da quando l'hanno accostato l'anno scorso al Manchester City, non è mai più stato il Cambiaso devastante che avevamo visto nei primi anni alla Juventus. Quindi abbiamo solamente lui capace di fare tutta fascia, e ogni partita ci inventiamo uno, una volta Cabal, una volta João Mario, una volta McKennie, una volta Kalulu, ma non so giocatori che impostati a tutta fascia. Quindi a un certo punto, allora, o Tudor dice tengo botta fino a gennaio, ma a gennaio gli ho chiesto alla società che mi prende.
Poi stai a meno 20 dalla prima.
No, ti dico, però là voglio proprio i giocatori per la squadra che dico io. Allora è un conto. Altrimenti io non vedo alternative a cambiare modulo, ragazzi, ma almeno in alcune partite.
Staremo a vedere. Allora Stefano, mi scrive un amico che tu conosci. Digli a Stefano Discreti che se Colomani è migliore, probabilmente lo è, sia di Openda che di David, siamo messi male, perché secondo me, dice lui, anche Colomani non è un fenomeno, giusto?
Non è un fenomeno, però è un giocatore che poteva fare tranquillamente sia l'attaccante sia sulla linea dei tre quarti, e aveva dimostrato di essersi inserito alla perfezione alla Juventus, aveva già dimostrato di non subire le pressioni, ha dimostrato che è un giocatore,
però
che
significa che i due che abbiamo sono di livello non proprio eccelso, giusto?
No, non parlo di livello eccelso, si tratta di capire pure da dove provengono. Uno proviene da Lille, l'altro proviene dall'Ipsia, non due squadre abituate a una grande competitività, lascia perdere che poi magari l'Ipsia 2-3 anni fa ha fatto una grande campionato, il Lille 3 anni fa ha vinto lo scudetto, cioè quelle situazioni, però ci sono delle squadre in cui tu hai una pressione addosso dall'inizio. Se tu giochi in Italia, io ti dico, in Italia le squadre che hanno una pressione pazzesca sono la Juve, il Milan e l'Inter, perché sono abituate sempre a vincere. Questa alla seconda volta che sbagli uno stop ti cominciano a fischiare. Poi ci sono le squadre che normalmente contestano, che si illudono, le cose, la Roma, il Napoli degli anni precedenti, non questo degli ultimi anni, no? Che ogni anno sembra la squadra buona e poi non te. Però poi non sono squadre che partono Roma, Napoli, nelle statistiche, la Lazio, la Fiorentina, non è che partono per vincere. Quindi se tu giochi nell'Lille o nell'Ipsia, vincere è l'anomalia. È competere, diciamo.
O comunque non è un obbligo,
e quindi,
diciamo così.
In Italia, l'Ipsia e Lille sono un po' l'Atalanta, no? E quindi noi l'abbiamo visto già con Coppa Miners. Coppa Miners, l'Atalanta sembrava un giocatore pazzesco. È venuto qui, che ogni volta che tocca la palla gli fanno... E non ha il carisma. Non ha il carisma.
Allora, 340-542-5324. Voglio vedere se avete il coraggio di rispondere a questa domanda. Avete dei rimpianti per Allegri barra Rabiot, per uno dei due, per entrambi, per nessuno? Prima domanda. Seconda domanda, ovviamente diteci un po' la vostra su come schierereste la Juventus, per esempio, da quello che stiamo leggendo, Bremer più no che sì, mettiamola in questo modo, Thuram più sì che no, però come disponibilità. Poi bisogna vedere l'impiego che ne farà ovviamente Tudor. Abbiamo un po' di messaggi vocali, vai Fede.
Fedez. Ciao ragazzi, Leonardo a Roma. Allora, ciao Leonardo. Tema del centrocampo, che si dice che siamo in due, andiamo in sofferenza, ma se voi considerate il modulo più stabile possibile, che è il 4-4-2, la linea dei centrocampi è fatta da due giocatori di fascia e due giocatori mediani. Se in questo modulo, che dovrebbe essere 3-4-2-1, i due centrocampisti di fascia fossero centrocampisti, cioè alla stessa linea dei due centrali, avremmo lo stesso centrocampo a 4 di un modulo 4-4-2. Il problema è che noi giochiamo con due terzini, noi non giochiamo con il 3-4-2-1, noi giochiamo con il 5-2-2-1, è quello il grosso problema.
Tu dici che cambiaso, grazie intanto Leonardo, che cambia, però per esempio se giochi con Kalulu chiaramente il messaggio è un po' conservativo, no? Perché Kalulu è un difensore, anche se poi Tudor continua a sostenere che può fare tutta fascia, per esempio a me non piace, per carità. A sinistra cambiaso però ha fatto anche il quinto ai tempi di Allegri, quindi può farlo sicuramente. In fase di non possesso la difesa diventa a 4, la difesa diventa a 4-5, però come idea iniziale si parte da 3. Però ho capito quello che vuoi dire tu. Di fatto tu dici, se avessimo come quarti il Joao Mario di turno, potrebbe essere. Però,
posso dire a che punto
lo utilizzi.
Posso fare anche lo stesso ragionamento e ti dico che ad esempio il 4-4-2, ad esempio, tu potresti anche rischiare sulla linea dei centrocampisti come esterni Zegrova e con Sesau, dico, nel 4-4-2. Perché? Se tu dietro a loro, se dietro a Consesao hai Kalulu come terzino e dietro a Zegrova hai Consesao, cioè non hai quel a tutta fascia. Il discorso è quello, secondo me. L'importante, perché io ho sentito pure alcuni che potrebbero dire il 4-4-2 potrebbe essere il modo, L'importante è che non mi si snaturi Ildiz poi come quarto di centrocampo alla Beppe Signori.
No, qualcuno
messo
invece,
ai mondiali.
Caso. Qualcuno in quel caso lo metterebbe come seconda punta.
Ma per tutta la vita, cioè Ildiz, guarda, se io ho una certezza è che Ildiz più gioca vicino alla porta avversaria più diventa pericoloso. E lui deve giocare trequartista oppure in una linea di attacco deve essere la seconda punta, oppure in un tridente deve essere uno che sa alla Totti nel tridente esterno, alla Del Piero, cioè nel senso, cioè deve essere il terzo sotto, cioè ragazzi, Ildiz deve stare più vicino possibile alla porta avversaria.
Infatti nelle ultime gare si sta un po' riallontanando, non a livello di Motta che lo metteva sulla linea laterale, però rispetto alle prime gare, infatti a Raggio questo l'abbiamo sempre detto, infatti lui può giocare secondo me davanti lui può giocare ovunque, tranne centravanti, lì sarebbe magari forzato. Buonasera, belli di sera, entrambi in nero. Vabbè, mi ha copiato lui. Non ho paura del Milan.
È un blu scuro il mio.
Non ho paura del Milan di Allegri, ho paura della Juve. Se non scende in campo con la mentalità giusta, con la formazione giusta, ne prendiamo 3 di gol. Un abbraccio, Terry. Mamma mia, ragazzi, vorrei una botta di ottimismo. Ciao Quinti e Stefano, ma secondo voi con Cesao può giocare sulla sinistra? Così si potrebbe giocare con il Diz e David di punta e Zegrova a destra, con Cesao a sinistra. Valerio da Pisa, che ha fatto fuori Vlahovic. Stefano, cosa ne pensi a sinistra con Cesao?
Che lui dice comunque sia,
però a sinistra dei due della tre quarti?
Secondo me lui dice un 4-4-2, quello che stavamo dicendo, perché se lui dice il Diz e David di punta e Zegrova a destra e con Cesao a sinistra, vuol dire per forza un 4-4-2. Non lo so, cioè questo bisognerebbe avere equilibrio. Allora, se avessimo Makelele e Kanté, secondo me si può
sempre
fare.
Quello il problema, ragazzi. Il discorso è capire il centrocampo.
Bisogna capire il centrocampo.
Esatto. Questo è per te, Stefano. Guarda, sei un po'. Allora, Marco scrive: Salemakers, senti, che paragone, è il Simone Pepe di questa era, giocherebbe con ogni allenatore.
Sono d'accordo.
Sai che non ha tutti i
torti?
Sono
d'accordo, soprattutto
Marco.
Nell'epoca dei 5 sostituzioni è un giocatore che destra, sinistra, attacco, difesa, centrocampo, è uno che se non gioca titolare, comunque nel secondo tempo entra sempre.
Eh sì, allora siamo giunti, questa sera andiamo velocissimi, Stefano, che tu alle 20:30 ci saluti come il tuo solito.
Io sono un po' come Boniperti, ragazzi.
Sì, perché lui va via.
Io sono un po' vecchio stile.
Mamma mia,
stile.
Mi ha raccontato.
Sono vecchio stile.
Pensa,
Sergio
Bio mi ha raccontato quando fu assunto dalla Juve, poi te lo dico, va.
Vai.
A tra poco.
Fuori di Juve.
Allora, sto vedendo che diversi di voi stanno applaudendo il fatto che sia intervenuto Altafini, non è proprio una novità qui. Io oggi sinceramente sono molto contento perché non mi aspettavo che intervenisse. Allora, se vede Cobelli, vedete che forse questo povero Quintiliano qualcosina ci capisce, dice: il continuo cambiamento in avanti, senza definire un centro avanti, è dannoso per la Juventus, Stefano.
È dannoso soprattutto se
soprattutto
se poi alla fine un conto è che tu hai davanti, non lo so, molti...
3 pezzi da 90.
Turam, Lautaro Martinez, mettiamo una, se l'Inter avesse un altro giocatore che è all'Inter già da 2-3 anni, no? Quindi hai giocatori che già si conoscono. Ma Openda è appena arrivato, l'hai già schierato una volta esterno sinistro, una volta sulla tre quarti a sinistra, una volta de punta. Cioè, questo ancora non sa bene che cos'è la Juve, ha giocato già in 3 ruoli. David è arrivato, ha giocato una volta di punta, poi la volta dopo in panchina, poi la volta dopo sulla tre quarti, poi l'ha rimesso di tirare. Cioè, parliamo chiaramente, la difficoltà c'è anche perché questi ancora si devono ambientare alla Juventus, e in più non solo i cambi ruolo, ma una volta in panchina, una volta titolare, cioè alla fine, ma veramente non è semplice.
E ecco perché ti ho fatto la domanda gambelliana, che poi anche la mia, perché avevo scritto il pezzo il pomeriggio. Sono veramente da Juventus, Stefano, guarda, questa è una...
No, io li voglio
perché
vedere,
io mi ricordo
li voglio vedere in un altro contesto, li voglio vedere in un altro contesto e con un'altra situazione.
Staremo a vedere.
Certo,
dai.
David non è il brocco dell'altra sera che sbaglia il gol a porta vuota.
Ma no. Allora Luca, che è sempre molto pessimista, dice: purtroppo Tudor al momento non sa leggere le partite, gli è bastato togliere il Diz, Cambiaso e McKennie per non riuscire più a fare mezzo passaggio. Speriamo che Villarreal abbia insegnato a Tudor qualcosa, ovvero i migliori vanno messi prima. Ciao Luca. Sì. Però tu che intendi per migliori in questo caso? Potevi mettere prima, io per esempio Vlahovic lo fai entrare all'85esimo, non ha secondo me, ragazzi, poi per carità ognuno la vede a modo suo, magari se poi la Juventus avesse, però io ero purtroppo, Stefano, ero quasi certo che segnasse. Sai da quando? Che segnasse Villarreal, da quando la Juventus si è riabbassata, Stefano.
Peica.
O no?
Capello gli ha fatto una sola domanda a fine partita, a Tudor, gli ha detto: non hai pensato di fare qualche cambio, soprattutto di alzare un po' il livello, visto che comunque nell'ultimo quarto d'ora il Villarreal prendeva tutte le mani? E Tudor gli ha detto: no, tutto quanto. Invece, secondo me, ancora una volta, quella vecchia colpa di Capello aveva capito che in quel marasma serviva a buttare dentro un Rugani che di testa su tutti questi cross calcirani.
Anzi, c'è un certo, vabbè, comunque. Allora, facciamo così, caro Federico Rossi, mandiamo un audio, poi leggo un messaggio che è lunghissimo, che è per Stefano Dischedi, a caratteri cubitali. Vai.
Vabbè.
Eccomi quinto, Michele da Casali. Ciao, domanda. Michele. Domenica sera la partita sarà sentita più da Igor Tudor o da Massimiliano Allegri? Poi una considerazione, sono straconvinto che giocherà McKenny centrocampista a destra, esterno a destra, giocherà lui e cercherà probabilmente di mascherare questo centrocampo a due con l'aiuto di McKenny esterno, che si occuperà più a dare una mano a Thuram e a Locatelli. Un abbraccio.
Grazie, ammesso che giochi, può darsi, cioè, ci può stare con Kalulu che tornerebbe ovviamente sui tre della difesa, solo che sulle emozioni Tudor la sente non tanto perché gioca contro il Milan, perché è una situazione comunque delicata e il quinto pareggio consecutivo comincerebbe a pesare ulteriormente, già in effetti il suo peso lo ha. Allegri non lo so se la senta un po', credo di sì, Stefano, sai? Perché comunque Allegri, ma secondo me è rimasto legato alla Juventus.
Che gli farà impressione presentarsi la prima volta da avversario, sicuramente, quindi la sentirà sicuramente. Detto ciò, secondo me è anche una questione emotiva. Cioè, lui si aspetta, comunque, io sono convinto che lui si aspetta di essere applaudito.
Da una parte sono sicuro, guarda Stefano, stadio, me l'ha detto un ragazzo della curva.
E quindi alla fine lui si aspetta. Andrebbe in difficoltà, secondo me, se ricevesse dei fischi e cose.
Però
quindi,
perché dovrebbero
fischiare? Non lo so, però secondo me merita tanti applausi.
Allora, ciao ragazzi, secondo me Rabiot è sempre stato sottovalutato, spero che non ce la farà vedere domenica. Spero che non ce la farà vedere domenica questo...
Vabbè, forse intendi, spero che
non ci faccia...
Non ci dimostri...
Non ci sì. Questo vale due Thuram. Oddio, che valga due Thuram, non sono d'accordo. Allegri un maestro che con questa squadra della Juve lotterebbe chiaramente per lo scudetto. Non sono d'accordo né sul fatto che valga Rabiot due Thuram, né sul fatto che Allegri con questa squadra lotterebbe per lo scudetto. Anzi, allora, questo è per te, Stefano. Preparati. Vai. Perché un quarto d'ora e poi ci saluti. Vito da Pisa, per discreti. Quante amarezze e delusioni ci vengono date. Primo, la cessione di Yusen, che come hai detto è da andare in analisi, io non sono d'accordo. Poi lo vedremo questo Yusen, se farà carriera. Due, non sto dicendo che non valga, però secondo me si è esagerato un po' sul valore. Due, l'illusione del quasi sicuro arrivo di Conte. Tre, visto che giorni fa mi ha dato ragione confermando che Colomani sia nettamente superiore a due acquisti, la grande bugia scritta da più parti che Elkan aveva dato mandato di acquistare a qualunque condizione Colomani, era vero però, e che il suo acquisto era assolutamente non dipendente dalla permanenza di Vlahovic, si è visto infatti, non venduto Vlahovic, non acquistato Colomani, quante altre bugie amarezze ci aspetteranno ancora? Vai!
Allora, per quanto riguarda, rispondo a Vito, allora, questione Huijsen, io non sono ancora un grandissimo estimatore di Huijsen, non è che lo ritengo il nuovo Beckenbauer, detto ciò per me, e confermo, è da mandare in analisi chi comunque un giocatore che arriva a Mourinho e dice lo voglio subito da me,
sì,
cioè tutto quanto,
ne riparleremo.
E tutto il resto, sì, a prescindere della carriera che farà Huijsen, se sarà il nuovo De Ligt o se sarà il nuovo... diciamo veramente Beckenbauer, non lo so, no. Di certo cedere a 15 milioni di euro un prodotto della cantera senza tenerti la recompra, la cosa.
No, 10% l'ho preso, sì, sulla plusvalenza.
No, senza però tenerti.
No?
No, io dico senza
l'eventualità
tenerti la recompra, per me è una follia, perché comunque sia si capiva che a prescindere, non so che carriera farà Huijsen, ma era un giocatore comunque da 30, 40, 50 milioni, e quindi si è visto che proprio questa è la cosa. La seconda domanda che fa, l'illusione al quasi arrivo di Conte, chiaramente lì c'è stata, a un certo punto Giuntoli si è sentito messo alle spalle, perché l'anno scorso Conte aveva fatto degli incontri con Calvo, lo sappiamo, era pronto a tornare a Juve prima di accettare il Napoli, lì è stato Giuntoli ad imporsi, a dire no, niente Conte,
ma
ho scelto
due
io
anni fa.
due anni fa. E quindi ha preso Motta, quindi dinanzi, quando ormai era stato diciamo detronizzato Giuntoli, dinanzi ad avere tutti i fucili puntati contro, guarda in che situazione ci hai messo, dice andiamo a prendere Conte, e si era impostata questa cosa per il ritorno. Poi Giuntoli è saltato del tutto e tutto. Quando Conte, però, e io lo ripeto, secondo me alla fine, perché è vero che Conte comunque è stato contattato e ci stava pensando, quando gli hanno detto Conte è venuto là, sicuramente gli ha detto sì, ok, io sono anche disposto a lasciare Napoli campione con De Laurentiis che già mi ha preso De Bruyne e mi ha promesso grandi investimenti. La Juve che programmi di mercato ha? Guarda, ma stiamo pensando, prenderemo David a parametro zero, forse. Secondo me, quando ha sentito il mercato che avrebbe fatto la Juve, che non dava assolutamente garanzia a Conte, se ha avuto un dubbio, ha detto proprio no, 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 resta a Napoli allora. Terzo,
ferma, ti posso bloccare? Sì, perché sì, non sono d'accordo. Io credo che ci sia qualcosa rispetto al non ritorno di Conte che ci sfugge.
Ma a parte il sfugge, non ci sfugge il mercato della Juve.
Ma io non la penso così. Secondo me non ha rinnovato il mercato.
Ma avrebbe fatto un altro mercato, secondo te, la Juve con Conte?
Sì, sì, ma non credo che Conte abbia deciso di non venire, di non tornare alla Juventus per questo motivo. Però è una mia idea. Vai.
Poi terzo, il discorso di Colomani. Io qua ti dico quello che penso. Chiaramente hanno detto, secondo me la Juve ha detto a un certo punto, Colomani, tanto il giocatore si è promesso alla Juve, noi aspettiamo gli ultimi giorni. Ti pare che alla cifra, che poi è una cifra comunque importante, no? La Juve dice facciamo un prestito alto con un riscatto intorno ai 45,
ci ha provato, cioè,
quindi alla fine la Juve ci ha provato, ha detto ti pare che non lo prendiamo. Hanno preso subito David a parametro zero poi relativamente finto. Perché poi 12,5 milioni di euro tra commissioni e tutto il resto, quindi la Juve comunque l'ha pagato il cartellino di David, però hanno preso David per dire intanto vediamo se metti che non si riusciamo e Vlahovic alla fine non si riesce a capire, si vende, non si vende. Quando hanno capito che Vlahovic ormai era impossibile da piazzare, a quel punto la Juve ha come deciso, non dico di decurtare l'offerta per Colomani, però ha detto più di questo non possiamo andare oltre, perché alla fine abbiamo già preso David e alla fine hanno fatto una scelta chiara nell'ultimo giorno, negli ultimi due giorni, invece di prendere Colomani con gli stessi soldi tra ingaggio e cartellino che avrebbero speso per Colomani, hanno preso due giocatori, hanno preso Openda e Zegrova. Vediamo alla fine quello che sarà. Di certo per me Openda e David sommati non è che dici sono più forte di Colomani. Sicuramente ti danno più garanzie in fatto di cambio perché sono due, ma mi sembra la vecchia pubblicità, cambieresti due fustini con un Dixan? Io no, allora, per me Colomani è Dixan, è una marca superiore a Openda e David.
Allora Marco ci dice, ad oggi possiamo perdere anche con la Pergolettese, però possiamo vincere anche con il Reale, quindi è tutto aperto, della serie la Juve è tutto, è il contrario di tutto. Vai Fede.
Buongiorno Quintiliano, buongiorno Stefano, Cristiano. Buongiorno.
Ciao Cristiano.
Io rimpiango entrambi, soprattutto Allegri, perché un giocatore lo sostituisci più facilmente, ma l'allenatore non è così facile sostituirlo, o meglio, trovare uno più forte di Allegri. Io sono sempre stato allegriano, e non l'ho mai nascosto, nemmeno nei commenti qua, al di là dell'Allegri bis o del primo Allegri, Allegri diciamo sarebbe superiore a Tudor o è superiore a Tudor e Motta messi insieme. Rabiot con Thuram non sarebbe stato male, certamente, però come avete detto voi, se ci veramente avesse tenuto alla Juve avrebbe fatto uno sforzo economico e sarebbe rimasto, quindi ha fatto questa scelta, dobbiamo rispettarla, però certamente tecnicamente ci avrebbe aiutati parecchio. Ciao, buona serata.
Grazie, però è stata mamma Veronique che non ha voluto, perché comanda tutto lei, decide tutto lei con il figlio, soprattutto a livello di soldi. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Franco da Pescara.
Franco.
Non posso non intervenire dopo aver sentito le bellissime e giustissime parole, finalmente, dette su Allegri. Finalmente ci sono persone che ancora continuano, adesso addirittura dicono che finalmente si è aggiornato. Non è vero, è sempre lo stesso, ha una squadra tecnicamente infinitamente migliore della Juve che ha avuto nel secondo periodo. Di Attila e del filosofo non voglio neanche parlare, se no veramente mi si rovina la giornata. Per Attila intendo il direttore sportivo che c'era fino a qualche mese fa.
Il direttore tecnico.
Quindi io mi auguro naturalmente che vinca la Juve, ma sarò sempre un tifoso personale di Allegri, perché è il più bravo di tutti.
Grazie Franco.
Buona serata e forza Juve.
Grazie a te. Poi ci scrivi anche: buonasera Quintiliano, dire che Allegri è fra i migliori allenatori al mondo, Rabiot nel nostro centrocampo sarebbe titolare inamovibile. Mi sembra di leggere discreti. Ma hai parenti a Pescara tu?
No, però
vabbè, siamo abruzzesi, bella città, qui. Bella città. Con un Tudor non giocherebbe bene per Allegri, e poi la Juve ha più bisogno di un centrocampista bravo che non porti palla. Forza Juve. Poi tre messaggi per l'intervento. No, io sono molto contento quando i nostri ascoltatori gioiscono per degli ospiti, perché José, anch'io sono contento, tra l'altro l'ho conosciuto personalmente, quindi mi regalò mi ha regalato ai tempi di Goleada una busta di cravatte firmate, perché lui era un grande, guarda. Allora, mitico José da Marco, poi mitico José che classe con gli applausi, ammazza che forza Altafini. Secondo voi con chi ce l'aveva quella seconda voce che vuole fare l'allenatore da microfono? A qualcuno starà prendendo la barba, Mariano? Non so a chi si riferisse, secondo me lui parlava in generale, no Stefano? Sì. Di parecchi opinionisti che vogliono fare delle seconde voci, che vogliono fare, ce ne sono anche invece bravi. Per esempio, secondo me, ti posso dire la mia, Stefano, l'ho detto ieri, non so come tu la pensi, uno dei più bravi a mio avviso è Stramaccioni.
È bravo, c'ha pure un modo di anche simpatico,
è tranquillo, cioè
è
non
anche
è
simpatico
uno...
nelle cose.
Parecchi vogliono fare i protagonisti, eccetera eccetera, quasi diciamo così, non oscurando ma facendo passare in secondo piano il radio / telecronista, che certo, è l'uomo più importante, che te la racconta con gli occhi, tipo Repice, occhi per lui. Vai Fede.
Buonasera Quintiliano, Marco di Torino.
Marco.
Buonasera Stefano.
Buonasera.
Beh, io rimpiango Max Allegri, perché Allegri non ce lo dimentichiamo, lui ci ha fatto vincere il primo Allegri 5 anni consecutivi, ha fatto 2 finali di Champions con autorevolezza, e purtroppo erano le squadre
più forti
in
quel momento,
confrontate, erano molto più forti di adesso, e poi ha saputo gestire dei grandi campioni, ci ha difeso nel penultimo anno quando c'è stata la penalizzazione, e poi rappresenta la Juventinità. E poi chiaramente è un allenatore di livello. Io nel podio degli allenatori metto Antonio Conte, Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi. Io la vedo così, so che qualcuno mi infamerà, però
come
allenatori contemporanei, penso.
E speriamo domenica di portare un buon risultato. Un abbraccio fino alla fine.
Grazie Marco, grazie. Vedi, non bisogna dimenticare, anche se magari a uno non piace Allegri, a me non è che faccia impazzire, però poi bisogna anche essere oggettivi. Il secondo Allegri, hai ragione Stefano, Allegri bis io non l'avrei preso proprio, però lo prese Agnelli quella cena lì,
perché aveva diciamo la verità, perché però alla fine bisogna anche contestualizzare, perché altrimenti si fa passare quasi come Andrea Agnelli per un folle, che a un certo punto, perché Andrea Agnelli aveva deciso di fare questa Superlega. Quindi qual è l'allenatore migliore al mondo, se non il migliore, tra i migliori nel gestire un gruppo? È Allegri. Ce ne sono pochi, Ancelotti.
Ancelotti come gestore.
Dico, ce ne sono pochi, non sono tanti quelli che non mettono, non privilegiano lo schema, la cosa. Cioè, io ho questo giocatore, gioca, cioè, ho 3 centrocampisti forti, passa al centrocampo a 3, ho 3 attaccanti forti, attacca a 3, ho 3 difensori centrali, Bonucci, cioè Barzagli, Chiellini, Bonucci, cioè faccia la difesa a 3, cioè, questo per me è il grande allenatore, è quello che è. E quindi alla fine, chiaramente, secondo me l'intenzione, Agnelli gli ha fatto quel grande contratto perché ha detto la Juve adesso farà la Superlega, quindi entreranno altri soldi e servirà un grande gestore che gestirà tutti i siti. Purtroppo è saltato il progetto della Superlega e ti sei trovato incollato a questo mega contratto che veramente ci ha bloccato per anni, e in più per un allenatore che non aveva più i grandi allenatori, i grandi giocatori, e quindi lui non è che ti fa un grande gioco.
E quindi
se non
possiamo
giocatori...
dirlo Stefano che sì. Con una rosa non eccelsa, Allegri non è il massimo della vita, no? Possiamo dirlo questo? No,
certo, perché non è un allenatore di gioco, no?
Sì, sì.
Esistono gli allenatori gestori e allenatori di gioco. Cioè, gli allenatori di gioco sono, dico, tanto per dire, ti rifaccio il nome di Zeman, perché qua magari ne è, però magari dico quello Van Gaal, ti ridico questo genere di allenatori, quelli che comunque sia, a prescindere, comunque hanno quell'idea di gioco, tutti all'attacco, tutti che ti riescono a fare un gioco. E poi esistono i grandi gestori, cioè esiste Fabio Capello, esiste Allegri, esiste Ancelotti, cioè quelli che sono capaci, che non
esempio,
guardano,
per esempio Guardiola, che non guardano più, in faccia, è più allenatore nessuno. Che gestore. Io mi Guardiola, secondo me, perché è proprio fissato
con allenatore,
non tanto gestore, però, Stefano, perché sì, diversi sì. Hanno avuto problemi. Io mi ricordo, per esempio, quando lui allenava il Barcellona, tu ricorderai benissimo che ebbe degli screzi con Ibrahimovic, tant'è che Ibrahimovic andò via dopo con un solo anno, no?
Sì.
Gli fecero un'intervista, poi Ibra, beh, lo sappiamo com'è, gli fecero un'intervista e gli chiesero: senta, ma lo sa che Guardiola ha detto che chi? Guardiola ha detto, chi? Il filosofo? Vabbè, poi Ibra esagera sempre, però. Ciao ragazzi, grazie per la pillola di José. Mi ha fatto ridere quando ha ribattezzato le seconde voci allenatori da microfono. E come dargli torto? Tra Santoni Barbuti che parlano di trans, ex calciatori che già... No, trans in senso... ex calciatori che già da giocatori vedevano la palla doppia e adesso la vedono anche al rallentatore. Il piacere di guardare le partite è diventato un test di resistenza. Un abbraccio velenosamente affettuoso. Daniele da Varsavia, centrocampo a tre, grande Discreti. Paolo da Calcinaia.
Leggiamoli un po' di questi
Pisa.
Messaggi che saltano.
Hai
Discreti.
Hai parenti a Pisa?
No, però leggiamoli perché io qua leggo giusto. Grande Stefano Discreti.
Allora,
presidente.
Allora, ciao, sono Pio da Cefalù. La Cefalù. Coppa Menes non deve giocare con senso tutta la vita. No, vabbè. Zegrova perché non gioca? Perché non gioca dall'inizio, questo dobbiamo capirlo. Sicuramente non è al top, non credo che Tudor sia un autolesionista, anche se dovesse continuare a schierare Coppa Menes lo diventerebbe, a mio avviso, però non credo, dai. La domanda è, stiamo per chiudere, la domanda è, abbiamo la difesa che è un colabrodo, ma Rugani che cosa l'abbiamo tenuto a fare? Poi sui calci d'angolo si deve difendere a uomo. Roberto da Roma, secco. Stefano, almeno ci saluti, dai.
Allora, intanto Rugani l'abbiamo tenuto anche perché è un giocatore difficile da piazzare. Rugani, ti spiego perché. Perché Rugani ha un ingaggio troppo alto per le squadre del suo livello, dove sarebbe titolare inamovibile. Lui,
le squadre medie, diciamo.
Sì, le squadre medie. Lui, nelle squadre anche in Italia, nelle fasce, diciamo, Fiorentina, Bologna, queste squadre più o meno, Lazio stessa, cioè queste squadre che non lottano per lo scudetto ma sono subito sotto, lui sarebbe titolare inamovibile, ma ha un ingaggio troppo alto per quelle squadre. Nelle top squadre Rugani non interessa, o comunque sia, quindi lui ha questo ingaggio che è troppo grande per le piccole e troppo, cioè comunque non ha appeal per le grandi, ma è un grandissimo professionista. Quindi l'abbiamo tenuto perché la Juve non è riuscita a piazzarlo, ma anche perché ha fatto un discorso dicendo è un giocatore che tu quando lo chiami, ma io sono d'accordo con Capello, cioè nel finale contro il Valencia io l'avrei messo tutta la vita a Rugani, e quindi questo è il discorso.
Allora, caro Stefano, ci vediamo martedì,
speriamo
commentare una vittoria,
sperando di commentare una vittoria, o dico proprio, cioè, proprio perché teniamoci un po' larghi, sperando comunque di non aver perso, cioè non voglio tornare qua con una sconfitta, perché altrimenti altro che Allegriani VS Motta Tudor.
Allora, grazie a Stefano Discreti,
a
buona serata, ci vediamo martedì,
ciao.
Do la linea a Federico Rossi per l'ultimo tratto di trasmissione, ciao.
Fuori di Juve.
Certi discorsi tra me e Federico Rossi di politica, di manifestazione, sempre gli stessi discorsi e basta con questa politica, caro Federico Rossi. Allora, 340-5425-324, mancano una 20-23 minuti al termine della trasmissione, cerchiamo di smaltire come da consuetudine un po' di messaggini, e poi se volete continuare a dirci la vostra, non abbiamo news, vi abbiamo dato gli aggiornamenti. Dunque, Bremer, l'ottimismo da quello che abbiamo letto è sceso un po', è un po' congelato, diciamo così. Domani ovviamente provino decisivo, perché sarà la vigilia, domani parlerà ovviamente anche Tudor, mentre Thuram ha più speranze quantomeno di essere convocato, poi vedremo se sarà a disposizione anche come titolare, se Tudor deciderà di schierarlo titolare o meno. Certo, se mancassero entrambi sarebbe ancora più difficile la situazione. Vai Fede.
Ciao Quinti, ciao Stefano, Mariano.
Ciao.
Io concordo con Stefano che Rabiot in questo momento alla Juventus sarebbe il centrocampista inamovibile, cioè più di Thuram. Sarebbe praticamente quasi perfetto con Thuram e Locatelli in un ipotetico 3-5-2, 4-3-3, comunque un centrocampo a 3. Rabiot sarebbe perfetto, proprio prenderebbe il posto di Koop Meiners che non abbiamo mai visto. Allegri merita solo applausi, cioè Allegri merita solo applausi. Uno può anche non essere d'accordo con alcune idee dell'allenatore,
esatto,
ma un allenatore,
esatto,
che ha vinto,
bravo,
così tanto con la Juventus e torna ad avversario può meritare solo applausi, cioè non c'è altro che si possa fare. E concordo con Stefano anche sulla questione della classifica. La classifica con gli allenatori rispecchia i valori che ci hanno comunque questi tre allenatori. Non è un caso che siano oggi lì e non sarà un caso che si giocheranno lo scudetto.
Grazie, beh, si giocheranno lo scudetto, Mariano, grazie. No, sul discorso di Allegri concordo con te, può anche non essere, insomma, chi mi segue lo sa, io non è che sia un amante di Allegri dal punto di vista, diciamo così, del gioco, anche se del secondo Allegri, soprattutto perché il primo Allegri, per esempio, si divide in due, secondo me. I primi tre anni esteticamente anche bello, tra virgolette, gli ultimi due invece poi si è un po' seduto dal punto di vista proprio dell'atteggiamento, perché la Juventus tanto segnava, non subiva mai, si accontentava e gestiva tantissimo. E poi nella seconda esperienza, oggettivamente, però giustamente dice Mariano, a prescindere da come la pensi sul discorso tecnico-tattico relativo ad Allegri, secondo me merita applausi. Però Mariano, siccome c'è una parte di Allegri out che sono proprio fissati, io in Abruzzo ho un amico che è proprio anti Allegri, continua ancora adesso, malgrado il fallimento di Motta, malgrado Tudor non è che stia dimostrando tutto questo atteggiamento offensivo, però comunque Allegri sembra quasi il male assoluto, questo per esempio è sbagliato, quindi magari ci sarà qualcuno allo stadio. Io ripeto, ho sentito un ragazzo della curva, da quello che ho capito, intanto la maggior parte, credo, magari se qualcuno va in curva e ci sta ascoltando ci mandi un messaggio, la maggior parte della curva, da come mi ha detto questo ragazzo, dovrebbe applaudirlo, poi il resto dello stadio francamente non lo so. Vai Fede.
Ciao Quinti, ciao discreti.
Non c'è.
Discreti? Sì, discreti. Mimmo.
Mimmo.
Io quelli che se ne vanno alla Juve veramente non li piango mai, perché vedo la Juve così com'è, mi arrabbio o mi esalto, ma la vedo così com'è. Per Allegri diciamo che non lo rimpiango, perché negli ultimi tre anni giustamente sarà per la squadra, sarà per tutte le situazioni che si sono create, per tutto quello, non ha potuto forse dare il meglio di sé sulla squadra, però l'ha dato, fino ad un certo punto l'ha dato, fino a che poi alla fine ha ceduto, perché non poteva andare oltre con quella squadra che aveva. Dico di lui, non lo rimpiango, però lo stimo tanto come allenatore e mi piacerebbe un giorno forse vederlo in dirigenza alla Juventus, questo sì. Se no, altrimenti, diciamo, impianti no, non ne ho. Quello che è importante adesso è capire dove questa Juve può andare e arrivare, perché non c'è niente, ci stiamo mordendo la coda come i cani, ma ogni anno ripetiamo sempre le stesse cose e non vedo un miglioramento in quello che si fa anno per anno, cioè si inizia bene e poi si decade.
Grazie a te Mimmo, grazie, no, perché diamo spazio anche agli altri, se riusciamo a essere più brevi è meglio. Ciao Quinti, complimenti per l'ennesimo ospite super della tua trasmissione, che non a caso a mio parere rappresenta il top della programmazione di RBN. Io non rimpiango né Allegri né tantomeno Rabiot, ma il mancato ritorno di Conte oggi con questi stessi giocatori vedremo una Juve diversa. Allegri ha bisogno di elementi già affermati, Conte, piaccia o non piaccia, costruisce mentalità e dà identità, ciò che oggi ci manca tanto. Un abbraccio, Salvo da Catania. Questo è vero, intanto grazie Salvo, è vero. Di Conte però io quest'anno Conte lo voglio vedere alla prova doppio impegno, ok? Non può dire e scegliere lascio la Champions, perché deve andare avanti il più possibile per la questione economica, ma ovvio anche per prestigio, perché De Laurentiis giustamente gli avrà chiesto questo. Siccome già conoscendo Antonio Conte già sta facendo delle conferenze in cui comincia a dire siamo in emergenza difesa, ok, ma non sei l'unico, anche in altri anni la Juventus no, lo è stata per esempio senza di lui eccetera, vedremo perché comunque abbiamo la prossima settimana la Coppa eccetera, ho capito, caro Antonio Conte sei il campione d'Italia, quindi devi essere favorito per lo scudetto, ok? Dopodiché, siccome Napoli ormai tra le big, diciamo, no, sta crescendo molto, vorrei vedere che non giochi in Champions League. Quindi lo voglio vedere alla prova, insisto, doppio impegno. Poi magari su quello ha ragione, no? La mentalità, questo lo sappiamo benissimo. Però quest'anno, perché c'è il Milan, tra l'altro, che non fa le coppe, che mi sembra un po' il Napoli dello scorso anno, no? Che non aveva impegni infrasettimanali e quindi poteva con te stesso preparare le gare al massimo, al top, rispetto invece ad altre squadre che giocando in Champions League o in Europa League, comunque appunto in Europa, avevano più difficoltà. Vai Fede.
Ciao Quinti, ciao Stefano. Abbiamo compreso con il Villarreal che questa squadra, Quinti, non può fare il catenaccio o la riparo, il gioco di ripartenza, perché non è capace a difendere, purtroppo. Speriamo che da qui in poi non cominci a fare. Io spero che domenica col Milan il mister faccia una formazione con almeno due attaccanti più il rifinitore, avere un baricentro un po' più alto, squadra più corta, e vedremo delle belle, secondo me faremo risultato. A una punta sola rischieremo, quindi non so come la vedete voi ragazzi, comunque speriamo fino alla fine.
Guarda Giacomo, grazie, perché finalmente ti riconosco, nel senso che sei ottimista. Intanto credo, io non credo che proprio domenica, poi magari ci smentirà, che proprio domenica giocherà con due punte, primo. Secondo, non lo so, io non so cosa dirti, perché la Juventus non si capisce, fa un tempo non gioca, poi rinizia la ripresa, magari un quarto d'ora, dopodiché se va in vantaggio, sto diciamo analizzando per esempio l'ultima sfida, no? A Villarreal non riesce a gestire il vantaggio, quindi la Juventus secondo me è tutto il contrario di tutto, però certamente ha dei problemi, per esempio nella fase difensiva, ma io, dovuto anche alla mancanza di un centrocampo solido e che protegga la stessa difesa, e anche in fase offensiva, ragazzi. Ora vi ripeto la classifica. Ora dovrei andare a vedere, perché magari dopo l'ultimo turno è migliorata, però fino al match, prima del match contro l'Atalanta, era decima per produzione offensiva, per expected goal, cioè per palle gol vere, e quindi anche in attacco. È chiaro che è sempre a centrocampo, perché se non fornisci gli attaccanti, ha giocato Vlahovic un paio di volte titolare, ma non ha toccato una palla. Però anche per esempio David, io non me la prendo con, non nell'ultima gara, quando ha giocato titolare, non è che gli abbiano dato tutti questi palloni giocabili, quindi anche la fase offensiva, quindi ha dei problemi. Non so, domenica magari ci sorprende, succede qualcosa, l'importante è che si vinca, ecco, anche per interrompere questa pareggite, no? Perché un altro pareggio, intanto perderesti due punti e continueresti ad allontanarti un po', adesso sei attaccato perché sei a un punto dalla vetta, ma soprattutto riacquisteresti un po' di consapevolezza nei tuoi mezzi, ecco, questo è un po' il discorso. Vai Fede.
Paolo da Ferrara.
Paolo.
Ho solo due cose da chiedere. A parte che abbiamo già perso, quindi non, forse non ci fanno neanche andare in campo con il Milan, perché ormai il signor Allegri ormai è diventato l'allenatore più bravo del mondo, più aggiornato del mondo, e fino a sei mesi fa era considerato un dinosauro. Ma comunque vabbè, i giornalai sono questi, c'è poco da dire. Una cosa che mi interessa veramente è sapere se recupera Kefren e soprattutto Bremer. Perché senza questi due qua e spero che giochi con Seisao, perché veramente Igor in Coppa, in Champions, ha sbagliato tutto, formazione iniziale, cambi, tutto. Speriamo bene che ne abbia fatto tesoro, ma spero che recuperino sia Gleison che Frank, perché se no, che Dio ci aiuti. Forza Juve sempre, e ti saluto.
Grazie, te lo ripeto, non so se ti sei messo in contatto tardi, però Bremer è un po' diminuito l'ottimismo che possa essere disponibile, mentre invece salgono le quotazioni di un Thuram convocabile. Poi se dall'inizio o meno verrà schierato, questo lo vedremo, questa è un po' la situazione. Ma domani, visto che la vigilia, ci sarà l'allenamento barra provino decisivo per entrambi. Vai Fede.
Quintiliano e Stefano, sempre Sasha. Allora, ciao. Dicevamo che se non c'è Bremer come può giocare sugli esterni, terzini? Allora, se fa la difesa che ha giocato in Coppa è Kelly, Gatti, Calulu, però può mettere a sinistra Kostic e a destra Cambiaso, oppure se fa giocare Rugani al posto di Bremer sposta Gatti centrodestra, Kelly centrosinistra, Cambiaso rimane a sinistra, a quel punto Calulu va a destra, se non vogliamo giocare con Joao Mario, che si può giocare pure con Joao Mario, infatti come avete detto voi
abbiamo preso,
c'è Bartesaghi da quella parte lì, ci può giocare. No, a centrocampo va bene quello che ha giocato a Villarreal, se non c'è il Turam. No, Coppa Miners. Ciao.
Grazie Coppa Miners, ragazzi. Se vedo Coppa Miners, ragazzi, domenica, insomma. Allora, Sabatini, Sandro dice: Allegri ha lasciato il cuore a Torino e alla Juve. Vedete, è la risposta al nostro, quasi al nostro sondaggio, se così vogliamo. Se così vogliamo dire, la domanda è: questa l'abbiamo letta, Roberto da Roma, su Rugani. In effetti, giusto, grande Stefano. Discreti presidente per Luigi da Casal Palocco, caro Discreti. Diglielo a Camillo che lo deve giocare a 4. Sono mesi che lo diciamo e continua a dire che non abbiamo una difesa che può giocare a 4. Giuseppe da Taranto. Beh, Giuseppe, secondo me invece la Juve può giocare a 4, perché Calulu può giocare a destra, centrali Thuram, centrali Gatti e Bremer, adesso lasciamo perdere in questo momento, e a sinistra chi vuoi, Kelly quando riprenderà Cabal. A proposito, forse si prevede uno stop superiore a 30 giorni, ieri infatti mi ha risposto Pino Capo, ha detto almeno 3 settimane, certo, ha detto lui, dovrei vedere gli esami, così, però se tu mi dici quello che ha avuto, come mi è scritto, ti dico almeno 3 settimane. Ciao ragazzi, dato che in difesa siamo comunque, questo l'abbiamo già letto, un colabrodo, tanto vale sfruttare l'attacco, non l'avevamo letto, 4-2-3-1 di Gregorio, Joao, Bremer, Gatti, Cambiaso, Locatelli, Thuram con Sesao barra Zegrova, il Dizio, Pendà e Vlahovic barra David, forza Juve, giù da Bergamo. Io non so, Gio, fino a che punto Tudor possa schierare questa, nella sua testa possa avere questa tipologia di modulo tattico. Allora, va benissimo anche il 4 del te del signor S. Discreti. Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Anch'io avrei voluto che rimanesse Colomani, però devo anche dire che da quando è andato al Tottenham non penso abbia ancora giocato, ed il Tottenham non è neanche questa grande squadra. Magari riusciamo a prenderlo a poco la prossima estate, non credo. Allegri tutta la vita, non so chi l'abbia scritto. Vidal veniva dal Leverkusen, quindi non c'entra nulla la provenienza, ci sono 100 esempi finiti bene e 100 male. Marco, questo è vero. Alfio da Sapri, buonasera a DNG. È meglio Lewandowski a 35 o David a 25 in questa Juve? Alfio, se tu mi nomini Lewandowski io lo prenderei, che tra l'altro sì, credo che dirà addio al calcio a fine stagione, sono punti di vista, ecco. Diciamo che un esperto con età anche avanzata lo prenderei più a centrocampo che in attacco, vi devo dire onestamente come la penso. Vai Fede.
Allora, premesso che il problema della Juve è il centrocampo, non si può giocare con un centrocampo a due se hai due soli centrocampisti in rosa che possono giocare a due. Tolti Thuram e Locatelli, non ci sono altri centrocampisti. Detto questo, difesa a 3 o a 5 o a 4, intanto bisognerebbe cambiare il nome della difesa a 4, perché la difesa a 4 è una difesa a 2, cioè con due centrali e poi ci sono gli esterni. la difesa a 3 e una difesa con 3 centrali e poi ci sono gli esterni. Tudor gioca con una difesa a 4, ma non a 4 come la si intende oggi, a 4 centrali, perché Tudor gioca con 4 centrali di difesa, nessuna squadra al mondo ci gioca. Poi che Kalulu è spostato a destra, ma è un difensore centrale, quindi giochiamo con 4 centrali difensivi. Mi sta pure bene se, giocare con 4 centrali difensivi, ma se i 3 giocatori offensivi sono 3 offensivi, non Cop Miners, non McKenny. Abbiamo la forza della squadra che è il reparto offensivo e non lo sfruttiamo. Giochiamo con 4 centrali, ma mettiamo 3 giocatori offensivi davanti. Ildiz, uno tra Vlahovic e David, uno tra Conceição o Openda. Che ci sta.
Conceição però davanti no, nel senso come seconda punta no. Ah, tu dici come tridente vero? Non lo so io, ragazzi. In effetti, diciamo così, intanto a mio avviso, per quanto riguarda l'attacco, deve decidere chi è il centravanti. Non puoi cambiare, secondo me, ogni partita, perché già, per esempio, facciamo l'esempio, stava avendo difficoltà ad inserirsi, no? E se tu lo fai giocare una volta, oppure decidi, il titolare è Vlahovic per adesso, faccio un esempio, e poi voi due al momento posso utilizzarvi, poi se Vlahovic va male magari gioca titolare David, ma non che deve essere una regola il cambiamento in avanti, cioè no, così è difficile veramente trovare una definizione. Quello che manca alla Juventus ancora, che non ha io non saprei, sì, leggi 3-4-2-1, però quali sono i calciatori, i titolari quali sono? E secondo me prima o poi devi decidere, caro Igor. Vai, Fede.
Buonasera, Don Bianconera. Ciao Quintiliano, sono Roberto da Salerno.
Ciao Roberto.
Ma se il problema è la posizione, per me è la posizione di Ildiz in mezzo al campo, perché io vedo ogni partita Ildiz che gioca largo a destra, è cambiato, gli va a sbattere sempre dentro, e al centro non abbiamo mai nessuno con chi dialogare con il pallone. E andiamo sempre in difficoltà. Questo è il problema della Juve. Quando Ildiz ha giocato in mezzo al campo, vedi la partita con l'Inter, ha fatto gol e ha creato problemi. Purtroppo Ildiz, non lo vogliamo dire, è un problema sulla fascia, perché non dà spinta. Quella volta che riesce a fare il suo gioco si può avere qualcosa, altrimenti è perso e perdiamo anche Cambiaso o chi gioca con lui, perché se vedi le partite gli va a sbattere sempre dentro. Io credo che Ildiz dovrebbe giocare più centrale, vicino alla punta. Grazie e forza Juve.
Adesso sono d'accordissimo su Ildiz, non c'è dubbio. Infatti all'inizio giocava un po' più avanti, nelle ultime gare, ultimissime gare, lo sto vedendo un po' troppo distante. Invece lui deve stare lì, perché o fa gol, oppure comunque fa gli assist, oppure dialoga comunque con i compagni di reparto. Invece un po' più lontano, adesso non sta giocando ovviamente sulla linea laterale come faceva Thiago Motta, chiedendogli peraltro anche una grossa mano in fase difensiva. Però si sta un po' riallontanando rispetto all'inizio. Hai ragione, Ildiz deve stare lì. Uno così deve stare da quelle parti lì. Ecco perché io proverei anche l'1-2. A parte che Ildiz io per esempio lo farei giocare anche in un ipotetico attacco a 3 davanti, quello proprio vero, anche a sinistra dei 3. Però per il momento siamo con questo 3-4-2-1. Chissà, prima o poi magari Tudor deciderà di cambiare.
Ciao Quinti, ciao Stefano,
Bruno.
Buona serata. Ma faccio una domanda, sentito tutti gli audio che fate passare, messaggi, ma io devo andare domenica allo stadio o sto a casa? Tanto la partita la perdiamo di brutto, perché da tutto quello che sento mi sembra che abbiamo già perso, no?
C'è un po' di disfattismo
alla frutta. Io vado allo stadio in curva e vado per vincere, per giocare la mia partita, perché voglio vedere la mia squadra che giochi. Poi alla fine vedremo come andrà, ma cioè, non parto con l'idea che abbiamo già perso. Miseria, io non so, ma questi sono tifosi e cosa sono? Cioè, la squadra si deve sempre sostenere, si deve sempre sperare nel bene, non fa pensare sempre che siamo scarsi, lo perdiamo. Allegri adesso è diventato il guru del calcio, prima era uno scarsone. Cioè, tutto quello che c'è alla Juve fa tutto schifo, quello che fanno gli altri è tutto bello. Cioè, ragazzi, mettiamoci un po' d'accordo, eh? Facciamo un po' schifo per questa squadra che ne ha bisogno, di questi ragazzi, fino alla fine, ciao.
Grazie Bruno, mi aspettavo da te che però mi dicessi, siccome tu sei un abbonato di Curva, lo sappiamo, ragazzi, noi della Curva, oppure la parte di Curva a cui appartengo io, applaudiremo Allegri. Mi aspettavo mi dicessi questo, però mi risulta che la Curva applaudirà, perché qualcuno dice, ma come fa a fischiare Allegri? Però magari ci sono gli integralisti Allegri out, che magari no. Buonasera, nessun rimpianto, si va avanti, a me piace come gioca la squadra, per certi aspetti deve concretizzare di più, perché gli intercetti e il gioco ci sono, in fase difensiva deve trovare nuovi leader, speriamo di saltarci contro il Milan, visto che dobbiamo alzare il livello. Antonino, se si gioca con Cambiaso attuale e con il Fucop Miners, con il Milan si perde. Centrocampo a 3 con Locatelli, McKennie e Thuram, se utilizzabili, poi in avanti Vlahovic e David, e dietro da trequartista il Dizio con Sesao, Enrico il Duca da Rua. Ecco, anche tu giustamente chiedi il cambio di modulo per valorizzare Cop Meners. Tu lo devi far giocare gli ultimi 5 minuti, cioè nel senso che con quale risultato, però gli ultimi 5 con un risultato di vantaggio. Marco dalle Marche, ma dai, come si potrebbe fischiare Allegri? Non vedo proprio nessun rischio che ciò avvenga, anzi. Mariano, buonasera, ma avete visto con quale ironia assolutamente fuori luogo sono stati trattati Gatti e il suo bellissimo gol nei commenti del dopo partita su Sky? Forza Juve, Franco da Pescara. Discreti, dice Pierra, sempre ragione, ma se anche Gasp rifiuta significa che quest'anno soldi non ce n'erano. Marco, vai Fede.
Ciao Quinti, Simone da Vau da Canavese.
Ciao Simone.
Ma tu che sicuramente hai qualche aggancio nella società Roma, non puoi bussare e sondare un po' il terreno per Coop, per uno scambio, per un prestito, per qualsiasi cosa? Niente, io non lo riesco più a difendere. Mi fa pena proprio, mi dispiace per il ragazzo. Perché
anche a me, dai.
Non lo so, secondo me ci sta provando, ma niente, non ce la fa. Tanto comunque mi piacerebbe sapere com'è la tua carriera, com'è stata. Cioè, ti immagino da tifoso juventino, comunque da inviato
ovunque
per la Roma, com'è stata?
È bella. Grazie. No, da inviato sulla Roma, però seguivo anche tutti gli altri sport dove ero prima, però siccome poi ognuno assegnarono una squadra, e a me assegnarono la Roma, è stato bello perché lo dicevo con un amico 2-3 sere fa, no? Mi divertivo molto perché anche i colleghi che sono molto tifosi, alcune volte anche esagerati secondo me, praticamente soffrivano, io ridevo perché la Juventus in quegli anni vinceva sempre, però è stato bello in generale fare l'inviato, poi è capitato qui Radio Bianconere, quindi però quando seguivo la Roma, non seguo solo la Roma, anche gli altri sport, rugby, tennis, volley, ho fatto tutto, l'ho inviato su tutto, sono andato agli europei di calcio per esempio nel 2008 a seguire la nazionale in Austria e Svizzera, bellissima esperienza, però il discorso Roma è stato molto bello, poi conoscevo tutti ovviamente, la Roma mi manda anche adesso gli inviti per andare allo stadio come accredito. Ciao Quinti, stimo Allegri, secondo me è più forte anche di Conte, ma non lo rimpiango perché con la Juve era finito in un ciclo fermo, restando che merita solo applausi, resta il fatto che merita solo applausi all'Allianz che ha vinto tutto ciò che poteva vincere con la Juve, così come Rabiot. Ora dobbiamo solo andare oltre, infatti quello che ho scritto al podcast è andare bene, forza Juve, Ivan da Nola. Ho una netta impressione che molti giocatori acquistati non piacciono a Tudor, storicamente è sempre stato così, se non gli piaci ti ignora, purtroppo anche lui è integralista, Tiziano da Milano, lo so, però vai a sbattere contro un muro. Siamo giunti al termine però, cari ragazzi, quindi caro Federico Rossi, c'è stato un cambio di programma perché domenica sera ci sarò io, mi dispiace per te, Bernardetto non c'è, e quindi noi ci vediamo domenica, saluto tutti gli amici, grazie, e insomma restate sempre e comunque con Radio Bianconera, ciao.
Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.